Ora preghiamo il Salmo 57-56, lo preghiamo sempre a due cori, gli uomini e le donne. Cerchiamo di leggerlo, di pregarlo insieme, lentamente. Ricordo che il metodo comune, no, nella comunità cristiana di leggere i salmi a cori alterni non è semplicemente un metodo per stancarsi di meno, ma anche un profondo significato spirituale, cioè ci ricorda che la nostra fede è ricevuta e annunciata. Per cui, quando stiamo in silenzio, ci sono dei fratelli che leggono per noi, e quando siamo noi invitati a recitare, lo facciamo per gli altri. No? E allora è un bel senso, mi sembra, no? Anche perché se preghiamo insieme, preghiamo insieme. Dato che c'è sempre tanto soggettivismo, ognuno pensa solo a sé, invece il pregare insieme e il cercare di pregarlo perché l'altro capisca è un servizio, no? Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pietà di me, pietà di me, o Dio. In te si rifugia l'anima mia. All'ombra delle tue ali mi rifugio, finché l'insidia sia passata.
Invocherò Dio dall'Altissimo. Dio che fa tutto per
Mandi dal cielo a salvarmi, confonda chi vuole inghiottirmi. Dio mandi il suo amore e la sua fedeltà. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, voglio inneggiare. A te canterò inni fra le nazioni. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Questo salmo, fra l'altro, nella Bibbia di Gerusalemme ha come titoletto rosso In mezzo a leoni, e infatti In mezzo a leoni poi si parla. al versetto 5, questi leoni naturalmente non sono, con molta probabilità, i leoni a cui si riferisce il salmista non sono leoni concreti, animali, ma sono gli uomini, che sono come leoni. E allora ci sembrava buono prendere questo salmo per introdurci a leggere i passi che stasera leggeremo, che vedremo non saranno neanche tanto edificanti, le vicende che leggeremo saranno vicende così tristi, di sopraffazione, di violenza, vedremo. Che dall'altra parte uno potrebbe dire, ma perché li leggiamo? Perché non sono così belli come altri passi, no? Cioè uno quando pensa di voler leggere un Vangelo, eccetera, non so, va a prendere i gigli del cielo, guardate i gigli del cielo, guardate questi, no, questi gigli del campo, scusate, vedete già. Allora no, questi passi che ci sollevano lo spirito, no? E invece questi passi li vedremo molto crudi e dall'altra parte non sono, con chi di voi già da diverso tempo stiamo camminando e leggendo, non sono i primi che abbiamo incontrato, ricordate soltanto tutto il libro di Giosuè, eccetera, no? E ci siamo detti, ci stiamo educando intanto a leggere questa parola di Dio in parola di uomini, che è la Santa Scrittura, che ci narra un Dio che è in mezzo a noi. E la Bibbia non è un libro spirituale nel senso che, nel senso un libro di devozione che narra spesso i libri dei santi, dei mistici, che parlano spesso della realtà come dovrebbe essere. La Bibbia ci parla della realtà com'è. E in questa realtà com'è, che vedremo che non è molto diversa dalla nostra, la buona notizia è che Dio si fa presente, che Dio non ci abbandona. E allora riprendiamo la nostra lettura, ricordate il capitolo 5, ci siamo fermati la volta scorsa su questo episodio di bello, molto bello, di Naaman il Siro, questo generale che arameo, non è un ebreo. Naaman il Siro sarà ricordato dal Signore Gesù nel Vangelo, no? Come di questa... ecco, di questa grazia, di questa salvezza di Dio che va oltre i confini di Israele, e uno di questi appunto è appunto Naaman, arameo, generale, che ricordate era lebroso, la lebbra come malattia che nella Bibbia ha dei connotati anche che vanno oltre il discorso strettamente fisico, no? Ma e la lebbra come qualcosa di un'immagine proprio del male che fa perdere pezzi, che divide, che spacca, e non soltanto fra persone, ma che ci spacca dentro, no? Per cui il male è come una realtà che non si riesce più a tenere insieme, ma con delle parti che ognuno vanno per conto proprio. E allora abbiamo visto un po', non lo riprendiamo naturalmente, semplicemente lo ricordo, tutto questo percorso di conversione e di guarigione che Naaman dovrà vivere, affrontare, e guarigione non soltanto dalla lebbra ma anche da tutta una dinamica di lebbra, poi stasera vedremo come questa lebbra ritorna, no? Cioè adesso... c'è una dinamica che spacca e divide, che è la logica del potere, dell'avere, dell'apparire, e no, ricordate, lui partirà con ricchezze, con la lettera di raccomandazione del suo re, e succederanno già dei casini perché il re di Israele, vedendosi arrivare un lebroso con una lettera del re di Aram che gli diceva te l'ho mandato perché tu lo guarisca, no, dice, ma questo sta cercando pretesti contro di me, come posso guarire un lebroso? No. E sarà poi Eliseo che lo farà venire, e poi tutto questo percorso di Naaman che sarà guidato dalle parole dei servi, la serva presso la sua casa, i servi che gli diranno ma prova lo stesso, no? Eccetera, eccetera. Quindi una parola debole.
E l'ultimo gesto di guarigione che avviene dopo che lui si è bagnato è quello dove il profeta non accetta nulla, questo l'avevamo letto, insomma.
Sì, sì.
E quindi questa gratuità, quindi ancora per rispondere c'è la gratitudine che evidentemente fa parte del ringraziamento, però viene sottolineata con questo gesto, la gratuità quindi della guarigione, con non accettare nessun tipo di doni, e questo il profeta è fermo, non accetta nessun tipo di doni, allora accetta la debolezza anche Naaman, portando via solo della terra e dicendo che lui sarà costretto ancora a dover presenziare a delle cerimonie religiose, ma nel suo privato vuole essere fedele al Dio di Israele. Noi abbiamo concluso a questo punto la storia l'altra volta. E il profeta gli dice: vai in pace, questa sarà la tua pace, il poter fare quello che puoi, dimostrando la fedeltà. Riprendiamo la lettura allora dal versetto 20. Gesi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse fra sé: ecco, il mio signore ha rinunciato a prendere dalla mano di questo arameo, Naaman, ciò che egli aveva portato. Per la vita del Signore gli correrò dietro e prenderò qualcosa da lui. Gesi inseguì Naaman. Naaman, vedendolo correre verso di sé, saltò giù dal carro per andargli incontro e gli domandò: tutto bene? Quello rispose: tutto bene. Il mio Signore mi ha mandato a dirti: ecco, proprio ora sono giunti da me due giovani dalle montagne di Efraim, da parte dei figli dei profeti. Da loro un talento d'argento e due mute di abiti. Naaman disse: è meglio che tu prenda due talenti. E insistette con lui. Chiuse due talenti d'argento in due sacchi, insieme con due mute di abiti, e li diede a due suoi servi, che li portarono davanti a Gesi. Giunto alla collina, questi prese dalla loro mano il tutto e lo depose in casa. Quindi rimandò quegli uomini che se ne andarono. Poi egli andò a presentarsi al suo signore. Eliseo gli domandò: Gesi, da dove vieni? Rispose: il tuo servo non è andato da nessuna parte. Egli disse: non ero forse presente in spirito quando quell'uomo si voltò dal suo carro per venirti incontro? Era forse il tempo di accettare denaro e di accettare abiti, oliveti, vigne, bestiame minuto e grosso, schiavi e schiave, ma la lebbra di Naaman si attaccherà a te e alla tua discendenza per sempre. Uscì da lui lebbroso, bianco come la neve.
E una prima cosa che colpisce naturalmente in questa vicenda è che è un servo di Eliseo, cioè possiamo pensare che è anche uno che è alla scuola di Eliseo. Però il fatto di stare alla scuola di Eliseo, di aver imparato, di aver visto il maestro agire in un certo modo, uno stile, non assicura che lui continui lo stile, no? Gli insegnamenti, cioè, come dire, poi ciascuno è affidato a se stesso. Uno può andare a un maestro, no? Può andare presso, non lo so se, cioè, se per qualcuno ho fatto la scuola dei gesuiti, no? Cioè, non so se questo è un titolo di vanto, ma però per dire, no? Ho frequentato le scuole cattoliche, cioè, questo non significa ancora niente, no? Rispetto a quello che poi ciascuno sceglierà nel cuore rispetto alle tentazioni. No. Qui è la tentazione dell'avere, del possesso, no? Cioè possiamo immaginare che questo servo o è stato presente alla scena di Eliseo di Naaman, o l'ha sentito, era lì, cioè, e allora mentre vedeva Naaman insistere per dare qualcosa ed Eliseo che continuava a dire no, e nel suo cuore ha scelto no. Nonostante che appunto lui era lì con Eliseo già da tempo, no? la nostra formazione, se possiamo dire così, anche cristiana, non ci assicura, no? Che cioè nel senso che poi è il nostro cuore, dove siamo soli, dove siamo soli. Ricordate anni fa quando ci fu quel terribile genocidio, no? In Ruanda, in, eccetera, una fra le varie cose qui in Europa si dicevano, era la, così, la constatazione che questa terribile uccisione di gente, in cui anche dei sacerdoti, come sapete, anche delle suore religiose sono stati coinvolti, era avvenuta in paesi africani dove la stragrande maggioranza era cristiana. E allora si diceva il fallimento dei missionari, no? Cioè, se nel paese africano, dove noi missionari siamo andati ad annunciare il Vangelo, nel paese che più è stato evangelizzato, è accaduto questo, è il fallimento dei missionari. E altri ricordavano che, scusate, i campi di concentramento dove li abbiamo avuti? In paesi di secolare tradizione cristiana. Allora, come dire, ogni generazione ricomincia. Ogni generazione ricomincia. Nel senso che c'è una trasmissione, però che questa trasmissione sia accolta e vissuta, ciascuno lo può dire solo per se stesso. Questo con buona pace, no, per i genitori verso i figli, dei catechisti verso i propri ragazzi, dei preti verso le proprie comunità, che pure, voglio dire, no, è la trasmissione, è chiaramente la testimonianza, ma questo non assicura niente. Perché nel cuore, l'unico cuore dove noi possiamo entrare è il nostro. Allora possiamo aiutare, eccetera, ma cosa l'altro sceglierà? Questo lo sa solo lui. E credo che questo si veda, ecco, drammaticamente in questa storia, no? Cioè, dove un discepolo, un servo di Eliseo, eccetera, pur vedendo un uomo di una testimonianza così cristallina in questo caso, no? E così sceglie altro.
E il brano si chiude appunto con il ritorno della lebbra, che a una lettura molto superficiale sembra solo una punizione, quando invece, se si capisce la dinamica del brano, come aveva fatto l'altra volta, dove la lebbra era anche la logica del potere che ti corrode, e questo servo è entrato in quella logica, dove ha visto, non ha capito la gratuità, allora cerca di forzare la situazione, addirittura con delle menzogne, perché pensa che non è giusto sprecare tutto quel bene, no? Quei regali, qualcosina. E entra nella logica del potere, dove devi cercare di fare qualcosa per te, anche con tutti gli strumenti che hai a disposizione, inventandoti una storia. Ecco che è stato contagiato. E allora si può capire perché ritorna la lettera. È entrato in questa situazione. Continuiamo la lettura, passiamo al capitolo 6. I figli dei profeti dissero a Eliseo: ecco, l'ambiente in cui abitiamo presso di te è troppo stretto per noi. Andiamo fino al Giordano, prendiamo lì una trave ciascuno e costruiamoci lì un locale dove abitare. E gli rispose: andate. Uno disse: degnati di venire anche tu con i tuoi servi. E gli rispose: verrò. E andò con loro. Giunti al Giordano, cominciarono a tagliare gli alberi. Ora, mentre uno abbatteva un tronco, il ferro della scure gli cadde nell'acqua. Egli gridò: «Oh, mio signore, era stato preso in prestito!» L'uomo di Dio domandò: «Dove è caduto?» Gli mostrò il posto. Allora Eliseo allora tagliò un legno e lo gettò in quel punto, e il ferro venne a galla. Disse: «Tiratelo su!»
Quello stese la mano e lo prese.
E come abbiamo visto, Eliseo è già dall'inizio, appena ha ricevuto l'eredità, la successione, diciamo, da Elia, fa dei miracoli molto semplici. Vi ricordate la pentola con le erbe amare, che era velenosa, un po' di farina, poi dà da mangiare appunto a delle persone con poco pane. Ecco, a differenza di Elia, che è stato un profeta anche molto solitario, interveniva nei momenti di guerra, interveniva in alcuni momenti per scuotere la coscienza, Eliseo sta invece molto in gruppo, è un profeta più comunitario, con questi figli dei profeti, queste scuole di profezia, delle congreghe. Ecco, ed è anche un profeta che si adatta moltissimo a delle piccole cose, il problema del come campare ogni giorno, la fame, la malattia. In questo caso una sistemazione. La convivenza comporta anche questi problemi, lo spazio diventa piccolo. Possiamo pensare in senso positivo perché ci sono tante persone, il numero aumenta e allora lo spazio diventa piccolo, le esigenze. Ma anche quando uno si allarga, come si dice. E allora in una convivenza si può rimanere stretti perché non si sanno distribuire bene gli spazi. In ogni caso c'è questa esigenza, costruire nuove baracche. Andiamo giù al fiume, o perché lungo il fiume ci sono gli alberi, c'è l'acqua, quindi ci crescono gli alberi, oppure semplicemente del legname che si trova. Sono persone molto povere. Lo si capisce da questo, dal fatto del legname, di poter costruire delle baracche, e poi da quest'altro, addirittura l'ascia, la parte di ferro dell'ascia era in prestito. Il ferro era preziosissimo, quindi poveri da non avere gli attrezzi. Ecco, un miracolo da poco. Poter riparare, aiutare, innanzitutto lui va con gli altri, quindi è uno che si sporca le mani. Il profeta, come uomo di Dio, religioso, che conosce la scrittura, non è intellettuale come intendiamo noi, quindi non è queste persone che devono solamente pensare alle cose dello spirito, si sporca le mani, quindi è una buonissima tradizione, la ritroviamo poi in Gesù. Gesù è un carpentiere, ma rimane in tutta la linea anche rabbinica questo unire il lavoro manuale e intellettuale insieme. Comunque sta con loro e fa questo miracolo che sembra una piccola cosa, ma aiuta la comunità e poi protegge il più debole, anche salvandolo con il prestito, aiutandolo nel ripagare il prestito. Continuiamo la lettura, passiamo all'altro paragrafo. Il re di Aram combatteva contro Israele. In un consiglio con i suoi ufficiali disse che si sarebbe accampato in un certo luogo. L'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: guardati dal passare per quel luogo, perché là stanno scendendo gli aramei. Il re di Israele fece spedizioni nel luogo indicatogli dall'uomo di Dio, e riguardo al quale egli l'aveva ammonito, e là se ne stette di guardia, non una, né due volte soltanto. Molto turbato in cuor suo per questo fatto, il re di Aram convocò i suoi ufficiali e disse loro: non mi potete indicare chi dei nostri è a favore del re di Israele? Uno degli ufficiali rispose: no, o re, mio signore, ma Eliseo, profeta di Israele, riferisce al re di Israele le parole che tu dici nella tua camera da letto. Quegli disse: andate a scoprire dov'è costui, lo manderò a prendere. Gli fu riferito: ecco, sta a Dotan. E gli mandò là cavalli, carri e una schiera consistente. Vi giunsero di notte e circondarono la città. Il servitore dell'uomo di Dio si alzò presto e uscì. Ecco, una schiera circondava la città con cavalli e carri. Il suo servo gli disse: oimè, mio signore, come faremo? Egli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Eliseo pregò così: Signore, apri i suoi occhi perché veda. Il Signore aprì gli occhi del servo, che vide. Ecco, Il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Poi scesero verso di lui ed Eliseo pregò il Signore dicendo: colpisci questa gente di cecità. E il Signore li colpì di cecità secondo la parola di Eliseo. Disse loro Eliseo: non è questa la strada e non è questa la città, seguitemi e vi condurrò dall'uomo che cercate. Egli li condusse a Samaria. Quando entrarono in Samaria, Eliseo disse: Signore, apri gli occhi di costoro perché vedano. Il Signore aprì i loro occhi ed essi videro. Erano in mezzo a Samaria. Quando li vide, il re di Israele disse a Eliseo: li devo colpire, padre mio? Egli rispose: non colpire. Sei forse solito colpire uno che hai fatto prigioniero con la tua spada e con il tuo arco? Piuttosto metti davanti a loro pane e acqua, mangino e bevano, poi se ne vadano dal loro signore. Si preparò per loro un grande pranzo. Dopo che ebbero mangiato e bevuto, li congedò, ed essi se ne andarono dal loro signore. Le bande aramee non penetrarono più nella terra di Israele.
Ad alcuni l'Antico Testamento che non conoscono e che normalmente hanno molti pregiudizi non piace, perché dice si parlano di guerre, no? Sto Dio degli eserciti, queste guerre qui, eccetera. Noi siamo per l'amore, noi siamo, no? Per la pace, eccetera. E allora, intanto, anche il Nuovo Testamento non è stato vissuto e composto in tempi di pace, perché lo stesso Gesù ha vissuto in una terra occupata da un potere romano oppressivo. E noi pensiamo sempre all'impero romano, ci sentiamo un po' romani, eccetera, eccetera. Ma in realtà era un potere oppressivo, e Gesù ha vissuto in una situazione. E poi ancora di più queste situazioni sono le nostre. Noi siamo un paese in guerra, perché le nostre truppe sono in zone di guerra, di cui sappiamo pochissimo, niente, per la censura, ma che i nostri, quanti sparano, quanti uccidono, noi sappiamo quelli che muoiono, no? Ma quelli che hanno ammazzato non lo sappiamo, non ne frega niente a nessuno, sono nemici, sono i terroristi. Siamo un paese in guerra. Allora, queste sono le nostre storie, no? In cui ci viene detto che c'è un Signore che agisce attraverso uomini, attraverso situazioni. Ricordate anche un'altra cosa che deve rimanere nella nostro cuore, nella nostra mente, un po' come criterio metodologico, cioè anche con cui noi leggiamo la scrittura cristianamente, nel senso che per noi la scrittura non è tutta parola di Dio, mentre nella tradizione islamica il Corano è dettato da Dio a Mohammed attraverso il suo angelo Gabriele. Per noi cristiani non è così, per cui con buona pace di Caravaggio e della teologia ma il quadro dell'ispirazione di San Matteo a San Luigi dei Francesi, no? Ricordate dove c'è l'angelo in alto che sta così, che sta dicendo virgola, e allora e sotto c'è Matteo che sta, no? Così sta dicendo un attimo, un momento, sì? Cioè, non è la nostra teologia, nel senso che per noi la scrittura è parola di Dio in parola di uomini. Allora, questo come criterio di fondo, e secondo che non in tutti i brani c'è la stessa densità di parola di Dio, per cui noi abbiamo dei brani dove ci fermiamo per quello che riusciamo a cogliere, per quello che la grazia del Signore e le nostre capacità ci permettono di cogliere. Ci sono dei brani che hanno una consistenza, no? Per esempio i Vangeli, no? O anche i primi capitoli del libro della Genesi, no? Cioè hanno una consistenza, no? E altri di meno, no? Quindi anche questo noi teniamo conto, no, nella nostra lettura di questi brani.
Allora, questa è un'altra campagna delle guerre aramee, l'abbiamo già trovato nel primo libro dei re, al capitolo 20 e al capitolo 22, questa pressione, no, Aram, la Siria, quindi questa pressione da Occidente che arriva contro Israele. Quindi queste campagne erano periodiche, stagionali potremmo dire. E di questo episodio si vede l'intervento dell'uomo di Dio in vari punti. Allora, non è come le altre volte chiamato in causa, entra direttamente l'atto nella manica di Israele, perché è la migliore spia in questo senso. Il re di Aram si trova a non poter fare più questa imboscata, perché c'è qualcuno che svela i piani, e quindi l'esercito nemico, quello di Israele, passa da un'altra parte. Ma chi è il traditore? Qualcuno mi dica chi è il traditore. È Eliseo, che vede e ascolta quello che tu dici nella tua camera da letto. Allora, poter leggere nei cuori, come dice il canto al Magnificat, il Signore confonde i pensieri dei superbi. Allora c'è questo, nei pensieri del cuore. Ecco, c'è questa capacità. Innanzitutto, l'abbiamo già visto anche prima nell'episodio subito precedente, quello del servo, dove dice ero presente in spirito. Ha questa capacità il profeta di poter essere presente. Si diceva anche di Elia, del suo maestro, di essere in tanti punti, presente in spirito. Allora c'è questa presenza e la capacità di poter ascoltare. Quindi non è solo veggente, è anche ascoltante. E l'altro aspetto particolare di questa storia è tutto il gioco che si ha sulla vista, sul vedere. Quando c'è il servo che dice come faremo, perché ci sono troppi nemici, la preghiera di Eliseo è Signore che lui veda. Questo è un richiamo molto forte a quello che è successo a Eliseo quando Elia è stato rapito. C'è proprio la citazione, c'è il riferimento che ha la Bibbia di Gerusalemme. Accanto si richiama il capitolo 2 di questo libro al versetto 10, quando Eliseo chiede dammi il tuo spirito. Elia pone la condizione solo se mi vedrai quando sarò rapito potrai avere la capacità di poter vedere le cose, vedere quello che altri non vedono. E cosa vede il servo quando adesso Eliseo chiede a Dio questa capacità, anche al mio servo, dai questa capacità di vedere, che noi siamo più forti, siamo di più di loro. Guarda in alto e cosa vede? Dei carri di fuoco, cavalli e carri di fuoco, la stessa visione, che è il segno della presenza di Dio. Cioè allora la vista è collegata in questo caso con una fiducia in Dio. Abbiamo il Signore dalla nostra parte, stai tranquillo. E la vista continua ed è l'arma che usa Eliseo per sconfiggere gli altri in una maniera non violenta, perché li cattura semplicemente usando la cecità, che in questo caso noi possiamo anche parafrasare con la parola ottusità. Allora, queste persone erano convinte di andare a catturare tante uno, vengono prese da uno solo, usando lo stesso criterio, cioè dicendo non è qui, andiamo da un'altra parte, sono programmati per catturare, bene, con questa cecità, venite. E si ritrovano esattamente nella capitale nemica, fatti prigionieri in una maniera incredibile, sono andati con le loro gambe. Risvegliarsi nel posto nemico, abbiamo letto il Salmo, in mezzo ai leoni, e il finale a questo risvolto di umanità, non prigionieri da uccidere, da sterminare, ma da far mangiare, da sfamare, con un grande pranzo, e se ne tornarono a casa, con gli occhi aperti. Allora c'è un modo per poter vincere anche quella cecità, viene messa in risalto questa ottusità nel dover perseguire quella logica del potere, tanti contro uno, perché ci è scomodo.
Certo, Eliseo qui, soprattutto nell'inizio del racconto, si comporta da un abile stratega, no, a servizio del re di Israele, dicendogli dove andare, dove non andare, eccetera, no? Allora, diciamo, questa partigianeria ci lascia un attimo così, no? Perplessi, cioè quasi un consigliere militare, no? Cioè a fianco nelle operazioni militari. Lui anche in questo è profeta, no? È uomo di Dio, ma annuncia un uomo di Dio che lo sarà pienamente, cioè il Signore Gesù, dove il Signore Gesù non prenderà mai parte per un uomo contro un altro uomo. Vi ricordate quell'uomo che va da Gesù e gli dice: Signore, dia a mio fratello che divida con me l'eredità, no? Il Signore dirà: uomo, chi mi ha fatto giudice tra voi, no? Cioè, il problema è che voi siete divisi su... Non, il problema non è l'eredità quanto da... ma il fatto che l'eredità vi divida, questo è già il problema. Il cuore, no? Che rinuncia alla fraternità per i beni. Per cui allora Eliseo, no? L'abbiamo già visto in altri passaggi problematici, vi ricordate tutta la vicenda dei bambini che lo insultavano a proposito della calvizie, no? È un problema comune. E come lui si è invocato, no? Una fine tragica che è avvenuta. E allora, appunto, lui è l'uomo di Dio, ma non lo è pienamente, no? È profeta. Cioè, da aspettare un uomo di Dio pienamente. E poi su quella nota che Ciro diceva, appunto, della conoscenza del cuore, nella tradizione spirituale cristiana la cardiognosia, cioè la conoscenza del cuore, no? La capacità di conoscere i cuori, è qualcosa che viene sempre indicata come progresso nella vita cristiana. Cioè una vita cristiana che cresce, che, no, diventa a livelli grossi, no, riceve da Dio questa capacità di intuire il cuore dell'altro, di conoscere il cuore dell'altro, ma non per usarlo, ma per... e ricordo che sempre il padre Spidlich, di beneamata memoria, e lui diceva che questo non è qualcosa di straordinario, ma lui diceva il Signore ci ha creati per capirci, è il peccato che ha messo dei muri, per cui una vita di Dio che ci sta guarendo in qualche modo, no, abbatte questi muri e permette di capire, no? Ritornare in quella comprensione, no? Quindi come qualcosa, no? Di un cammino, di un progresso della vita cristiana.
Continuo la lettura. Dopo tali cose, Ben-Hadad, re di Aram, radunò tutto il suo esercito e venne ad assediare Samaria. Ci fu una grande carestia a Samaria. La strinsero d'assedio fino al punto che una testa d'asino si vendeva a 80 sicli d'argento e un quarto di capro, di guano, di colomba a 5 sicli. Mentre il re di Israele passava sulle mura, una donna gli gridò: «Salvami, o re, mio signore!» Rispose: «No, il Signore ti salvi! Come ti posso salvare io? Forse con il prodotto dell'aia o con quello del torchio?» Poi il re aggiunse: «Che hai?» Quella rispose: «Questa donna mi ha detto, dammi tuo figlio perché lo mangiamo oggi. Mio figlio ce lo mangeremo domani. Abbiamo cotto mio figlio e l'abbiamo mangiato. Il giorno dopo gli ho detto, dammi tuo figlio perché lo mangiamo, ma essa ha nascosto suo figlio». Quando udì le parole della donna, il re si stracciò le vesti e mentre egli passava sulle mura, il popolo vide che di sotto, aderente al corpo, portava il sacco. Egli disse: «Dio mi faccia questo e anche di peggio, se oggi la testa di Eliseo, figlio di Safat, resterà su di lui». Eliseo stava seduto in casa e con lui sedevano gli anziani. Il re si fece precedere da un uomo. Prima che il messaggero arrivasse da lui, egli disse agli anziani: «Vedete che quel figlio di assassinio,
Assassino, manda uno a tagliarmi la testa. State attenti, quando arriverà il messaggero chiudete la porta, tenetelo fermo sulla porta. Non c'è forse il rumore dei piedi del suo signore dietro di lui? Stava ancora parlando con loro quando il re scese da lui e gli disse: ecco, questa è la sventura che viene dal Signore. Che cosa posso ancora sperare dal Signore? Ma Eliseo disse: ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore: a quest'ora, domani, alla porta di Samaria, un sea di farina costerà un siclo e anche due sea di orzo costeranno un siclo. Ma lo scudiero, al cui braccio il re si appoggiava, rispose all'uomo di Dio: già, il Signore apre le cateratte in cielo. Avverrà mai una cosa simile? Ed egli replicò: ecco, tu lo vedrai con i tuoi occhi, ma non ne mangerai.
Allora il re di Aram, che già abbiamo incontrato, continua la sua guerra, la sua battaglia, per cui venne ad assediare Samaria. Samaria era la capitale del regno di Israele. Ricordate che dopo Salomone il regno si era diviso e quindi c'era il regno di Giuda con la capitale Gerusalemme e il regno del nord Israele con il capitale Samaria. Per cui in questa guerra il nemico arriva ad assediare la capitale. E l'assedio è così duro, appunto c'è una carestia, c'è un assedio, l'assistero d'assedio, e tanto che appunto i beni scarseggiano, questa testa d'asino che si vendeva a 80 sigli d'argento, cioè un po' come nei giorni passati che non c'era, che c'era lo sciopero e la zucchina è arrivata a 6 euro. E allora la tragedia molto di più, cioè la tragedia di un assedio che è la fame che porta a uccidere i propri figli e a mangiarli. Questa cosa tornerà come immagine anche in Geremia, nelle situazioni di carestia, di assedio, di fame, no? Tanto che l'uno mangia i cadaveri o mangia i propri simili. E allora questo passaggio del re, questo dialogo con questa, così tragico, con questa donna che gli dice quello che era accaduto, e allora il prendersela con l'uomo di Dio, e questa cosa di prendersela un po', era il suo consigliere, no? Lui lo ascoltava. Adesso che le cose vanno male, naturalmente no, è lui in qualche modo, e lui, e tramite lui un po' prendersela con Dio, come capita anche a noi, no? Quando le cose vanno male, il primo no, colpevole, poi magari uno dopo un attimo ci riflette, no? Ma il primo è Dio. Mi colpiva anni fa c'era un gesuita a Palermo, nella zona popolare, che era andato a... l'avevano chiamato perché c'era stato un morto, un giovane che era morto di malattia, eccetera, quindi era molto tragica. E allora lui poi di ritorno ci raccontava, allora era andato lì e allora c'era la madre che era distrutta e appena l'ha visto ha cominciato a inveire contro di lui, contro Dio, contro tutti, no? E allora e poi lui ci diceva, beh, poi eravamo lì io in silenzio e lei strillava, insieme pregavamo, io in silenzio e lei con le sue imprecazioni, ma queste due preghiere, no? Rivolte a Dio, cioè come dire, quello viene in quel momento, no? E allora se questo ci è accaduto, Dio è l'ultimo colpevole, no? Dio è l'ultimo colpevole, in qualche modo è sempre colpa sua.
piccolo riferimento al sacco, cioè il fatto che sia vestito di sacco. Allora potete immaginare questo sfogo nei confronti del profeta, che sembra quasi improvviso, cioè non c'è nessun riferimento anteriore, ma pensate, sono arrivati ad assediare la capitale, quando prima lui svelava i piani, adesso, quindi già qualche risentimento. E il re chiede consiglio in genere al profeta come prima, no? Devo ucciderli? No, non ucciderli. Evidentemente ha ricevuto anche un altro consiglio, cioè questo non è il momento, sono arrivati perché c'è una prova da superare, resisti, fai penitenza. Il re obbedisce, faccio penitenza. Ma visto che la situazione è arrivata proprio a toccare il fondo, come si dice, quindi questo episodio delle due madri, che per dire stiamo toccando il fondo, allora si può capire perché questa reazione, come ha detto Franco, nei confronti del profeta, ti segui i tuoi consigli, faccio penitenza, prego, resistiamo, e allora vuole farla finita. E tutto questo, allora c'è l'episodio, poi vanno a trovare il profeta, e qui c'è una profezia dove c'è la fine di questo, dell'assedio, con addirittura una scena che ha dell'inverosimile in quella situazione, cioè che ci sarà una tale abbondanza di cibo, farina e orzo venduti a pochissimo prezzo, svenduti, no? Ed è inverosimile, tant'è vero che lo scudiero del re non ci crede, e gli viene detta una parola strana, anche qui, tu lo vedrai ma non ne mangerai, no? Poi questa profezia, alla fine di questo capitolo che stiamo leggendo, del settimo, si avvera. Con un cambio veramente che ha del po' del miracoloso. Riusciamo a leggerlo?
Sì, l'unica cosa che volevo farvi notare è che, come vedete, non è... cioè, anche se il re si segue un po' Eliseo, però non corrono buoni rapporti, tant'è vero che qui non viene chiamato per nome, il re di Israele viene detto. E poi notate che quando sta venendo Eliseo dice, vedete che quel figlio di assassino, ricordate che questo è il figlio di Jezabele, ricordate Jezabele e tutte quelle vicende con Acaz eccetera, no? Per cui è legato, e la ritroveremo fra l'altro, no? Quindi è quel personaggio.
Vediamo come avviene il colpo di scena, il cambio della situazione. Ora c'erano quattro lebbrosi sulla soglia della porta e si dicevano fra di loro: perché stiamo seduti qui ad aspettare la morte? Se decidiamo di andare in città c'è la carestia e vi moriremo. Se stiamo qui, moriremo. Ora su, passiamo all'accampamento degli aramei. Se ci lasceranno in vita, vivremo. Se ci faranno morire, moriremo. Si alzarono al crepuscolo per andare all'accampamento degli aramei e giunsero fino al limite del loro accampamento. Ebbene, là non c'era nessuno. Il Signore aveva fatto udire nell'accampamento degli aramei rumore di carri, rumore di cavalli e rumore di grande esercito. Essi si erano detti l'un l'altro: ecco, il re di Israele ha soldato contro di noi i re degli Ittiti e i re dell'Egitto per mandarli contro di noi. Alzatisi, erano fuggiti al crepuscolo, lasciando le loro tende, i loro cavalli e i loro asini, e l'accampamento come era. Erano fuggiti per salvarsi la vita. Quei lebbrosi, giunti al limite dell'accampamento, entrarono in una tenda e, dopo aver mangiato e bevuto, portarono via argento, oro e vesti, che andarono a nascondere. Ritornati, entrarono in un'altra tenda, portarono via tutto e andarono a nasconderlo. Ma poi si dissero l'un l'altro: non è giusto quello che facciamo. Oggi è giorno di lieta notizia, mentre noi ce ne stiamo zitti. Se tendiamo fino alla luce del mattino, potrebbe raggiungerci un castigo. Andiamo ora, entriamo in città e annunciamola alla reggia. Vi andarono, chiamarono i guardiani della città e riferirono loro: siamo andati all'accampamento degli aramei. Ecco, non c'era nessuno, né c'era voce umana, ma c'erano i cavalli legati e gli asini legati e le tende al loro posto. I guardiani allora gridarono e diedero la notizia all'interno della reggia. Il re si alzò nella notte e disse ai suoi ufficiali: vi dirò quello che hanno fatto a noi gli aramei. Sapendo che siamo affamati, sono usciti dall'accampamento per nascondersi in campagna, dicendo: appena usciranno dalla città li prenderemo vivi
e poi entreremo in città. Uno degli ufficiali rispose: si prendano 5 dei cavalli superstiti che sono rimasti in questa città. Avverrà di loro come di tutta la moltitudine di Israele rimasta in città, come di tutta la moltitudine di Israele che è perita. E mandiamo a vedere. Presero allora 2 carri con i cavalli. Il re li mandò sulle tracce dell'esercito degli Aramei, dicendo: andate a vedere. Andarono sulle loro tracce fino al Giordano. Ecco, tutta la strada era piena di abiti e di oggetti che gli Aramei avevano gettato via nella loro fuga precipitosa. I messaggeri tornarono e riferirono al re. Allora il popolo uscì e saccheggiò l'accampamento degli Aramei. Un sea di farina si vendette per un siclo e 2 sea di orzo ugualmente per un siclo, secondo la parola del Signore. Il re aveva messo a guardia della porta lo scudiero, al cui braccio egli si appoggiava. Calpestato dalla folla presso la porta, quello morì, come aveva detto l'uomo di Dio, quando aveva parlato al re che era sceso da lui. Avvenne come aveva detto l'uomo di Dio al re: a quest'ora domani alla porta di Samaria 2 sea di orzo costeranno un siclo e 1 sea di farina costerà un siclo. Lo scudiero aveva risposto all'uomo di Dio: già, il Signore apre le cateratte in cielo, avverrà mai una cosa simile? E quegli aveva replicato: ecco, tu lo vedrai con i tuoi occhi, ma non ne mangerai. A lui capitò proprio questo. Lo calpestò la folla alla porta ed egli morì.
Certo, è ben raccontato da una parte, anche un po' fantasioso, no? Questa cosa dei lebbrosi che vanno e trovano il... il fatto che l'esercito del re di Aram non viene sconfitto dall'esercito di Israele, che è troppo piccolo di fronte, è assediato, eccetera, ma c'è una sorta di auto, no, affondamento quasi, no, perché c'è il rumore, il Signore fece sentire il rumore di carri, quindi vengono presi dal panico. Vi ricordate, ci ricorda appunto un altro episodio che abbiamo letto, credo ormai forse l'anno scorso, Gedeone nel libro dei Giudici, no? Quando nel libro dei Giudici anche lì questo esercito, che fra l'altro il Signore chiede di rimpicciolire e alla fine rimangono 300, no? Fanno un grande rumore durante la notte davanti all'accampamento, rompendo delle anfore, poi con delle luci, per cui creano il panico nell'accampamento nemico, che di notte, svegliandosi presi dalla paura eccetera, si ammazzano tra di loro, vanno in rotta eccetera. Qui più o meno un po' la stessa cosa, no? Ora, questo nella Bibbia dà anche significato a un'idea che c'è, cioè che il male non sta, il male non regge da solo. Cioè, ricordate il Salmo che per esempio dice: l'empio scava una fossa e ci cade dentro, no? Allora c'è un'opposizione al male e una lotta contro il nemico che Israele, e che poi nel Signore Gesù si capirà come quel nemico che ci portiamo dentro, quel male che... però di fronte alla potenza, di fronte a cui anche, no, c'è sempre un po' la constatazione che il male poi non si regge, che in qualche modo, no, le dinamiche che reggono il male non stanno per molto tempo.
Accanto a questo c'è anche il piccolo riferimento all'episodio che abbiamo visto prima, quando il servo di Eliseo dice: sono troppi per noi, non è vero, dalla nostra parte ce ne sono di più, c'è tanti carri. Anche questo riferimento, secondo la presenza del Signore, anche in questa maniera, cioè in questo caso non è più sulla vedere ma sull'udire, quindi la presenza, quella fiducia nel Signore che si rivela appunto con la presenza di tanti carri di fuoco, allora il male
mostra tutta la sua inconsistenza. In questo caso l'esercito di Dio ha fatto tutto questo rumore. E bello anche questo, potevano essere qualsiasi tipo di persone che andavano nell'accampamento, no? Però si scelgono quattro lebbrosi. È facile pensarlo, perché in momento di assedio erano, questi avevano la strada libera, erano lebbrosi, non li voleva nessuno. Però è interessante questo riferimento, e soprattutto quella dinamica dove questi dicono: se andiamo da una parte ci uccidono, se rimaniamo qua ci uccidono. Una sola possibilità abbiamo, che forse quelli ci accettano. Ecco, in effetti anche su questo rivela l'episodio di guerra, diciamo lontanissimo, però un modo di pensare nostro. Cioè, molte volte cerchiamo una via di fuga, siamo minacciati da ogni parte. E anche il sospetto del re è molto comune, cioè se succede qualcosa di buono c'è il sospetto, non è vero, l'accampamento non è vuoto, tutto questo. Quindi anche in quella che è solamente una scena di guerra si rivelano poi tanti atteggiamenti e si mostrano tante cose che accadono nella nostra vita. E c'è questo cambiamento allora di situazione, dall'assedio che è arrivato fino a toccare il fondo, c'è una liberazione, addirittura un'abbondanza dove con questo saccheggio si provoca una ressa. Dovete immaginare che non è più un mercato, chi è arrivato prima cerca di rivendersi la roba, quindi alla porta della città, luogo di mercato, c'è questa ressa fra gente che ruba, che può prendere, e gente che già sta rivendendo. E in questa ressa, tutti affamati, c'è chi paga le conseguenze. In questo caso il servo, no? E diventa l'attuazione della profezia.
Questo. Sì, un'ultima cosa almeno per me, il fatto che qui si prende oro, si prende vestiti, oggetti, c'è un tempo per prendere e c'è un tempo per non prendere, perché nel senso che, ricordate, il governo con cui abbiamo cominciato, Eliseo dice a Gesi, il servo, no? Era forse il tempo di accettare denaro e accettare abiti? Non era il tempo, cioè, come dire, non c'è una ideologia, come a volte purtroppo ci può essere in un pauperismo, nel senso di dire il denaro è sterco del diavolo, l'oro, i beni della terra sono, no, eccetera. No, il problema è attaccare il cuore, il problema è il possesso senza l'altro, no? Il problema è l'idolatria, l'accumulo, ma i beni sono per la vita dell'uomo, per poter vivere di questi e con gli altri. Per cui Eliseo in quel momento ha sentito che il non prendere era, nei confronti di Naaman, no? Il passo necessario da fare perché Naaman sperimentasse, lui che era nella logica del potere, dell'avere, no? Del comprare tutto, che l'amore di Dio è radicalmente gratuito. E allora in questo amore che dona tutto, allora i beni della terra no, sono donati appunto per essere posseduti insieme con gli altri, no? In un possesso che non escluda, no? Ma che sia condivisione e comunione.
E ancora una volta la scena di guerra si conclude sempre con questa parabola. E Dio ha dato in mano la vittoria. Quindi se prima nell'episodio precedente Eliseo, no, conduce tutti per mano e porta tutti i prigionieri, adesso erano in una situazione veramente povera, allo stremo, e chi ha capovolto tutto è stato un intervento di Dio. Il nemico si è disperso e loro hanno avuto addirittura l'abbondanza. Quindi ancora una volta si conclude un'altra scena di battaglia con questa metafora dove tu sei in una situazione difficile e il Signore la capovolge. Ma
Allora di nuovo il Signore ti consegna in mano la vittoria.
Allora possiamo prendere qualche minuto di silenzio per rileggere i brani e fermarci dove più qualcosa ci ha colpito.